Gli appalti a mio cugino o a chi mi ha votato. L'allarme dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul nuovo codice. Il presidente dell'ANAC Busia stronca le nuove regole volute da Salvini. I sindacati temono conseguenze per i lavoratori, per la deregulation sui subappalti. Le opposizioni all'attacco anche sullo scudo penale per gli evasori e il PNRR. Sui ritardi il governo riferisca in Parlamento. Rischiamo di perdere risorse preziose. Migranti costretti a dormire all'aperto, a mangiare per terra, è la situazione a Lampedusa con il centro di prima accoglienza allo stremo. Bloccano le nostre navi invece che aiutarci a salvare vite in mare, dice a Radio Popolare una delle attiviste della nave Louise Michel, la nave finanziata da Banksy, fermata dal decreto Piantedosi. Papa Francesco è all'ospedale Gemelli, affaticamento respiratorio, dicono fonti mediche, molto probabile che venga deciso il ricovero, per il quale lo staff è stato allertato. Sono stati annullati tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni. La guerra in Ucraina, la situazione nella centrale di Zaporizhia sta peggiorando, i combattimenti sono sempre più intensi, così il direttore della IEA Grossi in visita al sito nucleare. Sotto il controllo russo, Putin intanto ha ammesso le difficoltà economiche, l'impatto delle sanzioni sarà seriamente negativo. Zelensky intanto ha fatto sapere di voler ricevere Xi Jinping a Kiev, ma nessun commento arriva da Pechino. E buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. La deregulation sugli appalti, lo scudo penale per gli evasori e sullo sfondo le preoccupazioni per il ritardo del PNRR con il rischio di perdere risorse preziose. Tutto questo sta suscitando un forte scontro politico con l'opposizione che chiede al governo di essere chiaro e trasparente, con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che stronca le nuove norme e lancia l'allarme criminalità sui lavori pubblici e i sindacati che annunciano un'iniziativa per il fine settimana e mettono in guardia sulle conseguenze per i lavoratori degli appalti. Da Roma, Anna Bredice.
Il codice degli appalti è stato ribattezzato codice Salvini, è lui infatti che lo ha sponsorizzato di più negli ultimi giorni, precipitandosi ieri a Palazzo Chigi per accelerarne l'approvazione, ed è stato solo lui oggi a difenderlo a spada tratta. Giorgia Meloni non ha detto nulla a proposito, un via libera agli appalti che scontenta gli interessati sia da una parte che dall'altra, sia gli imprenditori che i sindacati, i primi per una mancata concorrenza, i secondi preoccupati per la mancata trasparenza, per i rischi sulla sicurezza dei lavoratori. Il governo aveva urgenza di arrivare al termine perché il codice è uno di quei provvedimenti indirettamente legati al PNRR e ora il governo deve correre per ottenere i soldi in tempo. Ma Meloni dai festeggiamenti di Salvini se n'è tenuta lontana. C'è una certa allergia negli ultimi tempi verso le conferenze stampa, soprattutto se sono complicate. Lo si è visto in parecchie occasioni, o accusa i giornalisti oppure, come in questo caso, ha preferito andare a farsi vedere ai banchi degli agricoltori. Tanti provvedimenti spesso confusi negli ultimi tempi, promesse che rientrano sotto banco nei decreti, come quello sulle bollette dove è stata infilata la cancellazione del reato di omesso versamento di imposte, che le opposizioni però hanno immediatamente denunciato. I sindacati sono pronti a scendere in piazza e anche se per Giorgia Meloni aver parlato al congresso CGIL è stato un colpo a suo favore, c'è un'opposizione che ora rispetto al passato è molto più pronta ad allearsi con i sindacati e unirsi alle proteste in piazza. Linea allo studio.
Dicevamo del codice degli appalti e dell'allarme dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tra l'altro il suo presidente Busia sarà nostro ospite questa sera a quel che resta del giorno. Ne abbiamo parlato con Alberto Vannucci, docente dell'Università di Pisa, uno dei massimi esperti di corruzione e lavori pubblici.
Si tratta di una, chiamiamola, liberalizzazione selvaggia del sistema degli appalti, in cui saltano tutti i meccanismi di controllo, il controllo legato alla concorrenza tra gli imprenditori, il controllo legato alla capacità dell'amministrazione pubblica di svolgere una funzione di regolazione degli appalti, perché il 98% degli appalti, questa è la stima che è stata fatta, saranno assegnati tramite affidamento diretto, il che vuol dire che non ci sarà più una procedura, non ci sarà più un bando, ci sarà la possibilità per il funzionario di selezionare nel migliore dei casi sulla base delle sue preferenze, nel peggiore dei casi sulla base di altri tipi di incentivi, anche nascosti, l'affidatario dei lavori piuttosto che della fornitura, piuttosto che dell'appalto per i servizi. È una norma criminogena, credo che si possa tranquillamente definire tale, nel senso che pone le premesse perché certe aree di vulnerabilità al malaffare e alla corruzione, nonché alle infiltrazioni mafiose che già come dire, abbiamo conosciuto nel nostro paese e trovino un terreno fertile.
Questo argomento, quello degli appalti, si intreccia, come abbiamo ricordato, con quello del PNRR, il piano europeo che impone per ottenere gli stanziamenti delle scadenze precise ai lavori. Dopo la missione del ministro Fitto del ritardo, l'opposizione chiede chiarimenti, il governo venga in Parlamento a riferire, hanno chiesto PD e Movimento 5 Stelle. Sentiamo Massimo Alberti.
Anche la Corte dei Conti ha preso atto di un dato: la pubblica amministrazione allo stremo, svuotata del suo vero motore, le persone con un nodo che viene al pettine, quelle persone che ora servirebbero a far girare il PNRR, non ci sono. La riscrittura di Draghi del piano provava a mettere una toppa peggio del buco, con assunzioni precarie e stipendi bassi che infatti non sono attrattivi e i bandi vanno a vuoto. Di fronte a questo il governo aveva una strada: rafforzare la pubblica amministrazione, che però l'ideologia trainante degli ultimi anni in tutte le parti politiche ha tradotto con più burocrazia e spesa pubblica. E così, proprio nel nome della presunta lotta alla burocrazia e alla spesa pubblica, tra rafforzare il pubblico e lasciare mano libera al privato, sceglie la seconda strada. Non vogliamo investire nel pubblico, fate voi, è il messaggio della riforma del codice degli appalti, volto proprio all'obiettivo di togliere lacciuoli burocratici, leggi, controlli sulla legalità, vincoli di lavoro buono e sicuro. La mano libera alla voragine di subappalti è un debito elettorale che la destra paga ad uno dei suoi ceti sociali di riferimento, quello della piccola e microimpresa, che di fatto sarà favorita da questa operazione. Una logica che da un lato è quella del massimo ribasso, con tutte le conseguenze sul lavoro, dall'altra di scambio, che il capo dell'autorità anticorruzione Busia ha sintetizzato con la frase «appalti minori anche al cugino o a chi mi ha votato, o magari a chi lo ha corrotto». Meloni lo aveva detto inizio mandato: «non disturberemo chi produce», dichiarazione ideologica che si traduce in tanti atti concreti ad accelerare una tendenza di questi anni in vari ambiti, dalla regolamentazione del lavoro, al depotenziamento del ruolo pubblico, ora anche privato, del suo ruolo di controllore su come vengono spesi i soldi che riguardano un interesse generale.
Da Lampedusa, sul traghetto di linea che parte questa sera, ci saranno 400 migranti sbarcati nei giorni scorsi, verranno trasferiti sulla terraferma. L'intento è quello di alleggerire l'hotspot dell'isola, dove rimarranno comunque alloggiate oltre 1000 persone a fronte di una capienza di meno della metà. Questi numeri rendono impossibile un'accoglienza dignitosa nei confronti di persone che sono in gran parte prostrate dalla traversata e spesso traumatizzate, come ci ha raccontato Totò Martello, ex sindaco dell'isola.
Non c'è neanche lo spazio per stare all'impiedi.
Ma e concretamente quindi come funziona? Dove dormono queste persone? Dove mangiano?
Come fuori? Fuori del centro c'è il recinto, e c'è chi mangia a terra, c'è chi mangia all'impiedi, questa è una realtà totalmente disumana, nessun elemento di sicurezza, nessun elemento sanitario. Anche le donne ci sono, non solo i bambini. C'è una promiscuità dove tutti stanno insieme. Mancavano gli indumenti, mancavano le scarpe, mancavano le calze. Questo significa una cosa sola, che fondamentalmente anche il nome di Lampedusa sull'accoglienza è stato cancellato.
Ma e questa è la situazione che c'è in questo momento o la situazione di alcuni giorni fa?
Sì, ma è sempre così. Ormai io ho fatto il sindaco già nel 1993, quando è nato il fenomeno degli sbarchi, e continuo ancora a parlare tutti di emergenza. Cioè, non si possono sopportare certe cose.
E a Lampedusa intanto rimane bloccata la Louise Michel, la nave finanziata da Banksy. Il fermo di 20 giorni è stato imposto in base al decreto Piantedosi perché la nave ha effettuato più di un salvataggio nel corso della stessa missione. I membri dell'organizzazione hanno annunciato un ricorso contro la misura, che ritengono in contrasto con la legge internazionale del mare. Martina Stefanoni ha intervistato Leona Blankenstein, medico e attivista che ha partecipato all'ultima missione della nave.
Anche se eravamo perfettamente a conoscenza del decreto, del suo contenuto, delle sue potenziali conseguenze, l'equipaggio comunque è rimasto scioccato. Abbiamo ricevuto dalla Capitaneria di Porto Nazionale non solo un'email, ma anche diverse telefonate che ci chiedevano esplicitamente di fermarci e di andare immediatamente a Trapani senza condurre altre operazioni di salvataggio. Rimani senza parole quando vedi quello che sta succedendo nel Mediterraneo in questo momento e le autorità che ti chiedono di non salvare nessuno. Non trovo ancora le parole giuste.
Invece come avete reagito dopo la notizia del blocco della nave?
Praticamente è lo stesso sentimento, lascia senza parole vedere come le autorità cambiano la narrazione cercando di dipingere noi come i cattivi. Questo è incredibile, noi siamo quelli che salvano le persone. È molto difficile leggere i documenti, molto difficile pensare a come consapevolmente accettano di fatto che la gente affoghi e bloccano le navi invece che supportarle.
How they're like willingly accepting people drowning just block ships instead of supporting them.
Papa Francesco è all'ospedale Gemelli, affaticamento respiratorio, è molto probabile che venga deciso il ricovero, sono stati annullati tutti gli appuntamenti del resto dei prossimi giorni. C'era stata una comunicazione questa mattina del direttore della sala stampa della Santa Sede, il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli programmati, scriveva il comunicato. Secondo le varie agenzie, e invece poi nel pomeriggio, la situazione è stata presa in più seria considerazione. Secondo l'agenzia La Press, il Papa avrebbe avuto un malore. L'agenzia ADN Cronos invece scrive che Francesco è stato portato in ambulanza al Gemelli per un affaticamento respiratorio. Sono stati effettivamente fatti tutta una serie di esami. Poco fa fonti mediche dall'ospedale dicono che le sue condizioni al momento non destano preoccupazioni. Ricordiamo che a luglio 2021 Bergoglio fu ricoverato sempre al Gemelli per un'operazione al colon e invece da gennaio dell'anno scorso soffre di problemi di deambulazione che lo hanno costretto a ricorrere alla sedia a rotelle. La guerra in Ucraina. Nessun commento da Pechino a quello che ha detto Zelensky, che ha fatto sapere di voler ricevere Xi Jinping a Kiev. Mosca invece ha ribadito che non sta più comunicando agli Stati Uniti le sue attività nucleari. Il mese scorso la Russia aveva sospeso la partecipazione al trattato New Start per il controllo degli armamenti. E ieri la Casa Bianca aveva fatto sapere di aver comunicato ai russi, di conseguenza, una decisione simile, con un ridotto passaggio di informazioni. Sul campo intanto ci sono sviluppi importanti. Sentiamo Emanuele Valenti.
La situazione intorno alla centrale di Zaporizhzhia non sta migliorando, anzi, i combattimenti sono sempre più intensi. Sono le parole di Rafael Grossi, come riportate dai media russi, durante la visita del direttore della IEA nel sito nucleare nel sud dell'Ucraina. La centrale, la più grande in Europa, è da mesi sotto il controllo delle truppe di Mosca. Sempre nel sud, la notte scorsa, c'è stato un bombardamento ucraino su Melitopol, lo hanno confermato entrambe le parti. Lo sviluppo è importante perché la città è piuttosto lontana dalla linea del fronte e per colpirla gli ucraini dovrebbero aver usato armi di artiglieria non usate in precedenza, nuove. Un altro segnale di un possibile cambio di strategia con l'arrivo di una controoffensiva da parte di Kiev. Nelle scorse ore ci sarebbe stata un'esplosione anche in Crimea, non lontano da una base militare russa. Le autorità locali hanno detto di aver abbattuto dei droni. Infine a Mosca ammettono le difficoltà provocate dalla guerra. Citiamo solo le parole di Putin, secondo il quale sul medio periodo le sanzioni occidentali potranno avere seriamente un impatto negativo sull'economia russa.
In Messico cresce l'indignazione per la morte di 39 migranti in un centro di detenzione a Ciudad Juárez, città al confine con gli Stati Uniti. La ragione è la diffusione di un video preso dalle camere interne alla struttura in cui si vede la protesta dei migranti per le condizioni di detenzione subito dopo lo scoppio di un incendio e le guardie che si allontanano velocemente lasciando le persone bloccate nelle celle nonostante le richieste di aiuto. Nel mirino c'è però anche tutta la politica repressiva nei confronti dei migranti che il governo messicano porta avanti in accordo con gli Stati Uniti. Fabrizio Lorusso è ricercatore, lavora all'Università Messicana di León.
I migranti deportati nel 2022 sono stati 2,7 milioni dagli Stati Uniti. Quest'anno sono diminuite in realtà le deportazioni perché il Messico ha comunque funzionato come paese di contenimento grazie appunto a questa politica bilaterale che è criminale fondamentalmente e che gestisce le aspettative, le attese e anche una serie di violenze sui migranti che sono ogni giorno peggiori. Ci sono 1,6 milioni di migranti in attesa di asilo negli Stati Uniti e gli asili concessi poi sono poche centinaia al mese in realtà, per cui questo è un problema che diventa strutturale. Per risolverlo hanno militarizzato la frontiera nord con gli Stati Uniti, la frontiera sud col Guatemala e si fanno poi operazioni per le strade, per i semafori. Pare che alcuni dei migranti morti nell'incendio infatti fossero stati arrestati proprio a Ciudad Juárez mentre chiedevano appunto l'elemosina o chiedevano aiuto ai semafori. Sono 900 i morti alla frontiera nel 2022, almeno quelli contabilizzati, perché poi esiste sicuramente una cifra maggiore. Una situazione critica, quindi non solo di un centro di detenzione in cui è successa una tragedia, ma una questione molto più strutturale.
Era l'ultima notizia del nostro giornale radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione anche Diana Santini, Omar Caniello ed Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 22:30. A tutti una buona serata.